Leggo una domanda da parte di Febe. Carissimi fratelli, oggi al mare si è avvicinato a me un bambino di 5 anni. Mi ha detto che aveva due padri e che stavano facendo un aperitivo. Io gli ho detto di cercare Gesù che è risorto e di ricordarsi sempre ciò che gli ho detto. Ho avuto paura però di prenderlo da parte e spiegargli di più. Mi è successo in passato di avere avuto delle accuse di pazzia per altri motivi. Ho sbagliato? Dovrei rischiare? Io voglio proteggere la mia fede che ancora non è matura e non posso ficcarmi nei guai. Però avrei voluto tanto evangelizzare questo bimbo. Non so dirvi lo schifo che provo verso questi abomini. Che Gesù si prenda cura di questo bimbo e del suo fratellino più piccolo, nel suo santissimo e prezioso nome. Wow, amen. Fratello Giuseppe, cosa fai in questi casi quando vuoi dare il messaggio, specialmente a un dolce bambino, per aiutarlo e nello stesso tempo rischi di essere anche picchiato o arrestato o chissà? Cosa fai?
Ma mi ci sono trovato in situazioni così e devi rischiare. Gli apostoli, Gesù, lo hanno fatto e si sono trovati anche nei guai, a volte sono stati anche lapidati per questo. E non è che possiamo dimenticare, ignorare o addirittura rinnegare Gesù perché abbiamo paura che noi ci mettiamo nei guai.
E non so perché, non tanto che hai paura di essere, in questi tempi che viviamo, ti possono anche arrestare se tu offendi uno di questi che hanno orientamenti diversi, sai com'è.
Ma non è un grande arresto.
Però non è tanto la paura dell'arresto, ma.
Quelli stessi, le autorità stesse che nel caso ti arresterebbero, alcune di loro
D'accordo
sono
con
d'accordo
te.
con te
Eh
che
sì.
queste qui sono
Ma più
abominazioni.
che altro vogliamo assicurarci che anche se mi arrestano è veramente la volontà di Dio, che non sono stata io la stolta che ho sbagliato?
Ma quante volte l'hanno arrestata questa sorella? Mai.
No, non per questo
Quindi
no.
è più il diavolo che aumenta le paure. Se poi un giorno, come dice la parola, se siete perseguitati a cagion di giustizia, beati voi. No, non possiamo fermarci. Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte per paura di essere arrestato o di essere crocifisso. Va bene,
Vero,
bisogna
sì.
morire prima o poi.
Ma c'è un modo saggio di evangelizzare questo bimbo in questa situazione, in modo di non rischiare nello stesso tempo fare la tua parte per
Beh,
Gesù?
rischiare non si può dire di non rischiare.
Ah no.
Eh no, perché tu esci di casa la mattina, vai a comprare una bottiglia di latte e a casa non torni più. C'è qualche ubriaco che guida la macchina e che ti uccide.
Sì.
Come, cioè, in questo mondo non c'è niente senza rischio. Gesù ha rischiato il Calvario
Eh
e
sì.
poi è proprio avvenuto. Gli apostoli hanno rischiato di essere uccisi, sono tutti stati martirizzati. Non possiamo avere la garanzia, come posso fare per non rischiare? No, devi rischiare. Sono lì in Ucraina a ammazzarsi, si fanno la guerra e rischiano. E
Rischiano più di noi,
centinaia di
sì.
migliaia sono morti. Noi
Sì, è vero.
siamo in una battaglia dello spirito. Certo che devi rischiare di essere perseguitato, capito? A volte arriva il diavolo e ti accusa di questo, lo fecero con Gesù e alla fine lo uccisero. Cioè, comunque non ti uccidono perché predichi il Vangelo, non ancora. Arriverà il giorno giungerà il momento che rischierai la vita per predicare il Vangelo. Che farai? Eviti di parlare di Gesù perché la tua vita potrebbe essere in pericolo, ma non temete coloro che uccidono il corpo, ma colui che può uccidere corpo e anima nell'inferno. Matteo 10:28.
Quindi la vittoria non è nel fatto che abbiamo trovato la strategia giusta per non rischiare. No, la vittoria è di accettare nel nostro cuore che devo rischiare. E a volte anche pagherò per la mia fede.
Certo, guarda, c'era un boscaiolo che lavorava per mesi a tagliare alberi. E un giorno ho incontrato un pastore, perché lui non credeva in Dio, e si è convertito. E il pastore gli ha detto: "Beh, adesso sai, sei diventato cristiano, ti avverto, avrai problemi, ti perseguiteranno, ti insulteranno, a volte possono anche picchiarti." E il boscaiolo disse: "Ok, grazie per l'informazione." Lo incontro dopo 3 mesi, dopo alcuni mesi. "Vai, allora, com'è andata?" è stata dura? Cioè, no, 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 proprio niente. Non ti hanno perseguitato? No. Non hanno neanche scoperto che sono cristiano.
Oh, terribile allora.
Questo qua io non direi che è una testimonianza, io capito?
No.
Hanno scoperto che Gesù era figlio di Dio, hanno scoperto che era il Salvatore, hanno scoperto che era contro i farisei e lo hanno ucciso. Gli apostoli lo stesso, però si barcamenavano, non andavano in giro a cercare, vediamo chi è il primo che mi uccide. I cristiani si nascondevano nelle catacombe e solamente nelle chiese mezzamorte di oggi che sono lì seduti a scaldare panche e non danno fastidio a nessuno, neanche al diavolo, eccetto che il diavolo non li perseguita.
E tu allora, se tu ti troveresti in questa situazione, cosa faresti per aiutare questo bambino? Come lo evangelizzeresti?
Ma guarda, mi ci sono trovato, non era, nel mio caso non erano bambini di 5 anni, ma erano anche cresciuti e a volte ho avuto problemi con le persone intorno a loro.
Oh.
A volte uno ha cercato di uccidermi, e va bene, mi cercava per uccidermi. E una lunga storia, e un fratello che io stavo evangelizzando l'ho incontrato, gli ho detto: cosa fai? È di andare a cercare fratello Giuseppe, lo voglio uccidere.
Ah.
Perché? Perché lui sta dicendo a mio figlio che deve seguire Gesù, lui invece deve fare il suo lavoro a casa, nessuno deve distraerlo, lo vado a uccidere. E questo qua è stato insieme tutta la sera, lo ha calmato.
Il fratello?
Il fratello che ha incontrato questo qua.
Sì.
Quindi a volte devi rischiare, certo che bisogna rischiare. Comunque, io dovendo scegliere, va bene, io ho sempre scelto di andare a favore delle pecorelle. I risultati sono stati misti. Guardandomi indietro non me ne pento. Va bene, se adesso sono un piccolo uomo di Dio, piccolo, è per questo che per grazia di Dio non ho rinnegato Gesù. Perlomeno spero non troppo, tutti sbagliamo. È per questo che il Signore mi sta usando un pochino.
Mm-hmm.
Non me ne pento per i rischi che ho corso, lottando contro il diavolo. E comunque, cara sorella, avrei sempre problemi, ma è meglio averli per la gloria di Dio che non avere problemi per la gloria del mondo. Qui abbiamo Dio da una parte e il diavolo dall'altra e saremo perseguitati. Scegliamo da chi vogliamo essere perseguitati.
Mm-hmm.
Tutti hanno problemi. Un marito che non crede, violento, una moglie che non crede. Sempre hanno problemi. Però saranno problemi o che vengono da Dio o che vengono dal diavolo. Io cosa avrei fatto io? Non so, io avrei forse cercato di aiutare il bambino a ricevere Gesù. Al più presto, prima che il maligno potesse fare qualcosa, mandare qualche zombie lì a ostacolarti. E se arrivano gli zombie, semplicemente dice: ma spiega, cerca di calmare le acque, cerca di con tono pacato, non ti fa provocare a litigare, attenzione a cosa dici, non offendere, perché oggi stanno idolatrando, oggi c'è l'idolo delle perversioni, è un idolo, quindi non toccare il loro idolo.
Sì.
E allora bisogna usare saggezza. Gesù non ha toccato gli idoli del tempo direttamente, c'erano idoli come imperatore romano, come Erode, come così, e Gesù non è che li ha attaccati di fronte, ha dato dati a Cesare che è di Cesare, a Dio che è di Dio, quindi che maniera saggia di togliersi dai guai. E allora dai a Cesare quel che è di Cesare. Oggi c'è l'idolo delle perversioni nel mondo. Devi rispettare l'idolo. Quando sgridi il diavolo devi farlo con rispetto. Rispettosamente Satana, vattene all'inferno. Va bene, quando lo sgridi, ma sempre guarda nel Vangelo come Gesù era rispettoso. Però andava avanti. Non avevi bisogno di parlare contro niente, contro nessuno, non dovevi parlare necessariamente contro le perversioni, ma semplicemente offrire al bambino la salvezza di Gesù. Come fanno nelle chiese addormentate che predicano Gesù, però non hanno paura a parlare di politica, paura a parlare di quello che il diavolo fa. Quindi in questo caso sì, era giusto non entrare nei dettagli.
Uh-huh.
E cioè, se il bambino ti chiede, sì, ma tu cosa pensi? Dice, guarda, fammi parlare prima di qualcosa più importante. E vai da Gesù. Uh-huh. Dice, e la maniera migliore di testimoniare a bambino, come a chiunque, è la tua testimonianza. Sai, io avevo questi problemi, quel problema, quell'altro problema, e succede questo, quell'altro. E allora ho pregato Gesù Cristo.
Uh-huh.
E Gesù è entrato nel mio cuore, nello spirito, una cosa spirituale, e da allora non ho più avuto problemi, perché il Vangelo dice che c'è della vita eterna. Ecco qui, se c'è una Bibbia faglielo leggere, Giovanni 1,12, Giovanni 3,16, Giovanni 10,27-28, Romani 10,9,13. Però è meglio far leggere solo una scrittura e spiegarla, invece che 10 scritture non se ne ricorda neanche uno.
Tu parli in generale, a questo bambino di 5 anni non è che gli fa leggere tante scritture?
No, se lo spirito ti guida, fagli leggere una scrittura, due, non di più.
Uh-huh.
E continua a ripetere quella scrittura. A volte io ho ripetuto la scrittura 7-8 volte, specialmente con i cattolici. Ma non è che i protestanti sono tanto meglio. Comunque, le pecorelle cattoliche, sai, magari gli facevo leggere, gli chiedevo com'è che tu ti salvi e vai in cielo. E devo fare cose buone,
sì,
mi dicevano.
Sì, sì.
Dicevo, ah sì, leggi qua cosa dice. Dice, non per opere giuste che noi abbiamo fatto, Tito 3,5, Efesini 2,8,9. Leggi, e leggevano. Egli ci ha salvato non per opere che abbiamo fatto, ma per sua grazia. Quindi com'è che ti salvi? Devo fare opere buone, legge di nuovo. Allora, ho letto di nuovo, sì, com'è che ti salvi? Devo fare buone opere. Cioè, praticamente, queste religioni ti lavano il cervello, capito? Ho detto, ma lo vedi che dice qua, non per opere giuste? Certo che le opere dobbiamo farle, certamente. Logico, se non fai opere in Cristo, la tua salvezza è finta, solo religiosa. Ma i frutti, le opere sono una conseguenza, non sono la causa della salvezza. Insomma, gli ho ripetuto questa scrittura 7-8 volte prima che la capissero. Cervello lavato come un brocco alla bagnomaria. Religioni.
Mm-hmm.
Si salvi chi può.
Sì. Quindi in questo caso la strategia giusta sarebbe di evangelizzare al bambino al massimo che puoi, andare fino alla salvezza.
Dolcemente, con calma.
Senza attaccare la ideologia dei padri.
Ecco.
Perché il bambino non ti chiederà tutte queste domande, ma se i padri si avvicinano e ti chiedono...
Tu stai parlando solo di Gesù.
Di Gesù.
Non stai parlando di loro,
sì,
o delle loro monnezze.
Ok, ok, sì.
E se ti dicono qua e là, cioè, ma cioè, sto parlando che Gesù lo ama... e che Gesù lo vuole proteggere, benedire, c'è qualcosa di male. Ma come ti permetti qua là? Il bambino mi ha fatto una domanda e io gli ho risposto, se ho sbagliato scusatemi, io non credo, perché ha detto solo che Gesù lo ama.
Mm-hmm, sì.
E così, diciamo, ne esci, se tu, e loro magari potrebbero chiedere, cos'è che ti ha detto? E lui risponde, la verità, che tu non gli hai detto niente contro di loro.
Giusto.
Questo io ho imparato quando ho evangelizzato situazioni difficili, specialmente in presenza. A volte evangelizzi un gruppo e sono 3-4 o di più, e ce n'è uno che la vuole a cocuzza, quell'altro che la vuole a cavolofiori, quell'altro a melanzana, quell'altro a cocomeri. Come fai a far contenti, a far felice pecore e capre? E allora prega solo il positivo. Invece di andare contro questo, contro quell'altro, predica solo a favore. Non contro, ma a favore. Neanche contro il diavolo, ma a favore di Gesù. Non so se mi spiego.
Sì, 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 sì.
Va bene. Quando, per esempio, se c'è la benedizione che ho io, che c'è una radio, puoi predicare a ruota libera, senza dover compiacere cattolici o protestanti, il Papa di qua, il Papa di là, è una benedizione che non devo, perché non devo andare in queste chiese con il cappello in mano e dirmi fate predicare così che raccolgo qua quattro spiccioli. Non devo fare questo. Niente, fratelli ci aiutano, gloria a Dio, posso predicare a ruota libera. Non devo compiacere a nessun morto vivente.
Amen.
Va bene.
Comunque posso dire che ogni volta che evangelizzo una persona e poi quando si finisce tutto, dopo quando analizzo come è andata l'evangelizzazione, sempre trovo modi migliori di rispondere, di fare, e dico, oh, perché non ho fatto così? Perché non ho risposto così? Dopo sempre mi rendo conto che posso migliorare. Quindi si impara. Ogni evangelizzazione è una lezione.
Per me ogni persona che evangelizzo è una scuola.
Sì.
Ogni difficoltà, ogni ostacolo, ogni resistenza, ogni parola sbagliata che dico, quando a volte mi arrabbio troppo poco, c'è anche questo problema.
Ma ti è successo?
No, però dico potrebbe, cioè, capisci? Ogni persona che evangelizzi deve essere una scuola.
Ma lo è.
Sono andato... L'ultima volta sono andato a evangelizzare.
Quindi giorni fa, sì.
Sì, ad evangelizzare e Paul mi ha detto, caspita, non ho mai avuto una giornata più dura di questa. E gli ho detto, sorridi, ci sarà di peggio. Tutta la giornata abbiamo trovato due pecorelle sole. Hanno pregato il di Gesù. Due pecorelle. Mm-hmm. E a volte è così la storia. Non è che Gesù ogni volta che andava erano miracoli. Hanno controllato, sembra che Gesù solamente in 16 diverse occasioni ha fatto miracoli. 16, si potrebbe dire 16 giorni, si potrebbe dire.
Sì.
E caspita, lui ha predicato 3 anni e mezzo.
Sì, sì, sì.
Disastro, è così la storia.
Ma non sono più miracoli nel Vangelo che di 16?
Sì, noi miracoli sono migliaia nel Vangelo,
sì.
Però in un colpo solo. Per esempio lui è guarito... 5.000, ha guarito tutte la moltitudine,
sì.
Matteo 8, 16, 17 dice li guarì tutti, mm-hmm. Erano migliaia, sfamò 5.000, sì, d'accordo, però gli eventi, ho letto nell'enciclopedia, sono stati 16, così dicono, se tu vuoi controlla.
Non lo so.
Comunque è vero anche, cioè se tu controlli tutto il Vangelo di Matteo, che è più lungo, di Giovanni, che è più profondo, non è che ogni volta lui faceva miracoli. A volte dice, andato al suo paese, a Nazareth, dice, non poté fare opere potenti per via della loro incredulità. Quindi Dio è limitato dalla nostra incredulità. Per questo che a volte vedo miracoli, cioè io ho visto migliaia di miracoli, gente guarire di corsa, però... Non ho il tocco magico, capito? Altrimenti mi farei crescere i capelli, altrimenti vorrei diventare un capellone, altrimenti... Invece ho i miei acciacchi, però non mi lamento, lodo il Signore anche per quelli e mi aiuta a mantenermi in ginocchio. Anche i miei amati nemici, che mi maledicono ogni giorno, pochi grazie a Dio, mi tengono disperato in preghiera. Va bene? Come diceva John Wesley.
Sì.
John Wesley, che era il metodista, mi pare. E lui era sposato con una moglie che era aveva, non so se aveva 7 spiriti o 77 spiriti, era posseduta completa. Lui era lì che evangelizzava in una chiesa, andava a cavallo lui, no? In Inghilterra, andava a cavallo. E nel mezzo dell'evangelizzazione, quando era pronto a pregare perché ricevesse Gesù, si sbatteva, si spalancava la porta della chiesa, entrava la moglie, gridando, non ascoltate quest'uomo, è un figlio del diavolo, vi sta ingannando. Questa era la moglie.
Incredibile.
E allora a volte si rifugiava, però lui non credeva nel divorzio. Lei non lo voleva mollare perché dopo tutto gli faceva comodo. Chiudeva la porta, metteva in ginocchio a pregare e aveva motivi per pregare.
Mm.
Si spalanca la porta e viene la moglie. Cosa fai qui? Vai a lavorare, non so cosa doveva fare. E gli dava pedate.
Ai, ai, ai.
Questa era la moglie di John Wesley.
Ai, ai, ai.
No, non augura nessuno una moglie così. O un marito così. E un giorno gli ha detto, senti, ma come fa a resistere con una moglie così? E gli ha detto, quella moglie, amico mio, è la mano di Dio per tenermi disperato, per tenermi in preghiera. Quella era John Wesley. un dolcissimo fratello protestante, uno dei più grandi, il padre della Chiesa metodista, quando era una chiesa che si poteva ritenere chiesa, oggi si può ritenere una mezza chiesa. Sono quasi tutte così, tutte mezze sono diventate. Quasi tutte, grazie a Dio per la sposa di Cristo che è sparsa dappertutto. Amen.
Amen. Sì.
Alleluia. E allora, conclusione, non avevi bisogno di parare contro niente e contro nessuno. Offri la salvezza di Gesù e vai tranquilla. Se ti perseguitano per quello, puoi dire, ma scusate, voi credete questo e questo, io vi rispetto. Io vi rispetto. Non sono omofobo, padrofobo, donnofobo. Io vi rispetto. Però io credo anche a Gesù che è venuto a dare amore, solo amore, a tutti, anche ai nemici. Non vedo niente di male, non vedo come uno che dà amore possa offendere. Andare subito al rifugio. Noi ovunque andiamo, quando camminiamo per le strade, quando ci perseguitano, quando non abbiamo soldi, quando siamo a letto ammalati, quando siamo in un ospedale, cosa abbiamo con noi sempre?
Gesù, lo Spirito Santo.
Sì, e?
E? La fede.
E?
Non lo so.
Abbiamo sempre con noi un rifugio.
Un rifugio.
Che viene da Gesù, sì. Dove possiamo rifugiarci. Non c'è bisogno di una catapecchia religiosa, un santuario, quattro mura, 10 statue, 100 panche. Non c'è bisogno. Va bene.
Amen.
Non c'è bisogno. Se vuoi andare, vacci, a me non mi dà nessun fastidio, però ricordati che Gesù è sempre con te, il suo rifugio è sempre con te.
Amen.
C'è altre domande? Perché qui Gesù,
no, va bene,
Gesù mi ha dato una piccola profezia qui,
sì.
Per Febe.
Sì, sì.
Se non hai altro io ti do questi, c'ho degli appunti qua.
Ok, sì, vai.
Ecco. Ah, sì, Gesù. Allora, ho sentito questa parola di Gesù per te, Febe, e per tutti noi. Gesù dice, amata figlia, non farti condannare dal nemico. Hai semplicemente imparato una lezione, non ti condannare. È così che impari. Sono stato io a mandare quel bambino nella tua via, perché tu hai l'amore giusto di madre ed eri nella possibilità di offrirgli la mia salvezza. Ma tu ora non temere. Mi prenderò cura io personalmente di quel bambino. E io gli darò ogni possibilità di accettare la mia salvezza. E anche a te io darò altre possibilità di dare la mia salvezza ai perduti che manderò sulla tua via. Sii pronta, verranno, vedrai. Prossima volta andrà meglio. Non temerai di dare la mia verità. Non avrai paura di darla, di dare il mio amore. È la mia salvezza. Hai perso un round, ma vedrai, vincerai il match, perché io sono con te. E ora, a tutti voi, diletti figli, dico, siate vigilanti, siate pronti per quei momenti nei quali io manderò pecorelle sulla vostra via. Non preoccupatevi del maligno che cerca di incutervi vergogna. Guardate a me, alla mia forza, verità e salvezza che voglio dare. La mia volontà è che voi mi siate testimoni in ogni tempo, quando è facile, quando è difficile, quando te lo permettono e quando non te lo permettono. Stare sempre in allerta. E io spesso e volentieri vi darò la via di uscita, il modo di aggirare l'ostacolo, affinché possiate dare il mio amore, la mia volontà, la mia salvezza, il mio Spirito Santo alle pecorelle che ricevono, come è scritto.
Secondo Timoteo 4, verso 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Secondo Timoteo 4, verso 2.
Amen. Gloria, gloria, gloria a te, Signore.
Amen.
Aiutami, aiutaci, Signore, guidaci.
Amen.
Affinché possiamo darti gloria ed onore, non solo a chiacchiere, ma nei fatti. Grazie, grazie, Signore.
Gloria
ti abbraccio, Gesù. Ti amo, ti benedico, Gesù.
Amen. Amen. Alleluia. Grazie, Signore.
Ho sentito una voce che diceva: chi dovrò mandare in questo mio mondo per portare un po' d'amore sincero? Perché in questo mondo l'amore non c'è. Manda me, manda me. C'è, manda me, manda me, perché questo mondo ha bisogno di te. Manda me. Perché in questo mondo amore non c'è. Manda me, manda me. Perché in questo mondo ha bisogno di te. Ora mi trovo a camminare per le strade e guardando i volti strani della gente, angosciati e pieni di grandi paure, tutto questo perché l'amore non c'è. Manda me, manda me. Questo mondo amore non c'è, manda me, manda me, perché questo mondo ha bisogno di te.